in classe.
Buongiorno signor Ministro, le volevo fare delle domande. La prima è se si può avere una maggiore pulizia nelle scuole, dalle classi ai bagni.
Perché crede che soprattutto nei licei classici materie come geografia e inglese, che in realtà sono materie chiave per il futuro lavorativo degli studenti, occupino un posto quasi diciamo marginale?
Signor Ministro, volevo dirle uno spunto, cioè quello di formare i docenti al bullismo e al cyberbullismo, poiché in questi anni comunque si sono presentati tantissimi casi.
Buongiorno signor ministro, penso che lo stipendio dei professori sia troppo basso per quanto loro lavorano ogni giorno sia dentro scuola che fuori scuola, e quindi le chiedo con che risorse aumenterà il loro stipendio.
Secondo lei che impatto ha l'aggiunta delle tecnologie nelle scuole e quali sono i suoi obiettivi per migliorare la scuola anche come struttura?
Richieste, suggerimenti, urgenze come se piovesse anche per il nuovo ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, che appena insediato ha già svariate questioni da affrontare. Alcune le avete appena sentite, suggerite nelle voci della copertina, voci tecniche, sono studenti che la scuola la vivono ogni giorno insieme a docenti, dirigenti, tecnici, ed è ancora da loro che anche oggi partiamo. Buongiorno da Paolo Guarnieri, bentornati a tutti in classe. I nostri recapiti prima di iniziare: 335-699-2949 il numero dove potete inviare sms e whatsapp, RaiPlay Radio il sito dove potete cercarci per ascoltare o scaricare in podcast le puntate, e poi seguiteci sugli account Facebook, Twitter e Instagram di Radio 1 e scriveteci come state già facendo per segnalarci temi e progetti. La mail è tuttiinclasse@rai.it. Io do subito il benvenuto al nuovo ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Abbiamo poco tempo, tante domande. Cominciamo dalle dichiarazioni, dalle ultime sue dichiarazioni a proposito dell'impegno del Ministero sull'Ambiente. Non si era sentito un così importante impegno. Lei ha scritto una lettera alle scuole per invitare, per stimolare gli studenti. Avete coniato al Ministero uno slogan: istruzione, no estinzione. Un impegno apprezzabile per il futuro, anche se imminente. Intanto però nel presente le scuole hanno appena aperto con tante cattedre vuote. 2.500 insegnanti in meno solo nel Lazio. Come lo risolviamo questo problema?
Allora, ovviamente è una situazione particolarmente complessa. Io credo che alla base di tutto questo ci sia stata negli ultimi decenni una mancanza di visione del futuro. Per questo voglio che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sia un grande ministero che pensa al futuro, dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista della programmazione. Sono ministro da una settimana e mi sono ritrovato centinaia di migliaia di supplenti, classi sguarnite anche di banchi. Quindi quello che ho attivato da subito è una serie di tavoli per la programmazione di questi problemi. Alla base di tutto questo però c'è un problema di fondo, cioè che da oltre 15 anni noi tagliamo in maniera incessante il budget della scuola, il budget dell'università, il budget della ricerca. Mentre gli altri paesi sostengono la formazione anche in momenti di crisi, noi l'abbiamo punita come se fosse una spesa di cui liberarsi, un fardello di cui liberarsi. Ecco, questo va cambiato completamente, ed è per questo motivo che il primo punto della mia iniziativa è quella di reperire almeno 3 miliardi in più per il comparto entro la fine di quest'anno.
E abbiamo sentito come intende suddivisi tra scuola e università, abbiamo sentito anche le proposte, le tasse di scopo che intende, dalle quali intende prendere questi fondi. Ci vorrà un po' prima che arrivino. Nel frattempo però, come le dicevo, l'hanno iniziato a singhiozzo diverse classi, si ritrovano diversi studenti, si ritrovano a andare a scuola con orari magari ridotti. Questo vale per i docenti, per le cattedre vuote. Citavo i numeri di Roma, una su quattro, nel Lazio sono 3.700, e vale anche per i presidi, anche se nel frattempo qualcosa si è mosso quest'anno. Il problema delle reggenze è un problema che solo in parte è stato risolto. Io, prima di proseguire, le faccio sentire subito la domanda che viene proprio da un preside.
Buongiorno signor ministro, Paolo Auricchia, dirigente scolastico a Imperia. Io ho avuto negli ultimi 3 anni la dirigenza di 10 scuole tra titolarità e reggenza, dalla primaria ai licei. Ora delle reggenze si sono detti tutti gli aspetti negativi. In realtà occorre riconoscere che attraverso questa esperienza si creano importanti professionalità in grado di affrontare la gestione sinergica di più istituzioni scolastiche contemporaneamente. E queste professionalità andrebbero valorizzate.
È un altro modo di vedere la cosa, ministro. Che cosa ne pensa?
Ma sicuramente le reggenze sono da un lato un problema, ovviamente, perché si chiede a un dirigente scolastico di muoversi su più realtà. Al tempo stesso, quando il dirigente scolastico è competente, sono anche una modalità per travasare delle competenze, per trasferire delle competenze. In un contesto normale noi non dovremmo aver bisogno di dirigenti scolastici su più di una o due scuole al massimo, perché è importante che la scuola divenga una comunità anche autosufficiente, autonoma. Ritorno a dire quello che ho detto prima: c'è bisogno di una programmazione di lungo termine, c'è bisogno anche di un modello di scuola diversa, ma tutto questo si può fare soltanto quando noi cominciamo ad investire di più, a limitare il precariato. Io in questi giorni sto lavorando a un decreto legge urgente sulla questione del precariato nelle scuole, che è atteso da mesi e mesi, e quindi c'è bisogno anche di quello. Non risolverà il problema, perché ovviamente le risorse che abbiamo sono sempre limitate, ma è un passo nella giusta direzione. Lo stesso vale per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno: continuiamo ad avere troppi ragazzi con diversamente abili che non hanno l'insegnante di sostegno, e quando magari ce l'hanno non è neanche particolarmente competente in quel tipo di disabilità. Poi
276.000 alunni disabili contro la metà degli insegnanti di sostegno che hanno, diciamo, studiato per questo, lo diceva lei, questi sono i numeri di un'altra emergenza.
Assolutamente, le emergenze sono molteplici, tutte queste rivelano l'incapacità di una nazione di aver programmato l'importanza dell'evoluzione della scuola e aver messo la scuola al centro. Permettetemi di dire, era da tanto tempo che non si trovava un ministro che riuscisse a mettere il tema in una sola settimana, il tema della scuola e della formazione all'interno, al centro del dibattito politico italiano e della programmazione economica. Datemi qualche mese di tempo e vedrete che cominceremo a risolvere alcuni di questi problemi. Non prometto nulla di particolarmente rivoluzionario in tempi così rapidi, ma un'inversione di tendenza e un forte segnale alla classe politica e al resto del paese.
Anche perché lei lo citava, ci sta lavorando al decreto salva precari, che era rimasto sospeso col precedente governo. Il problema è mettere ordine nella giungla di acronimi che regolano l'ingresso nelle aule in cattedra degli insegnanti: SIS, scuole di specializzazione, TFA, i tirocini formativi, passi, percorsi abilitanti speciali. E in questo caso però il tema del reclutamento porta dentro meritocrazia e attesa. Chi quel posto se lo è guadagnato con l'esperienza, chi ha fatto un percorso che dovrebbe portare direttamente in cattedra, e chi lo merita? Questo in entrambi i casi. Io le faccio sentire ancora una volta, per darle un suggerimento, un paio di vocali.
Buongiorno, la mia domanda per il Ministro è: secondo lei è possibile configurare un sistema che valuta gli insegnanti in base alla loro capacità di insegnare e di trasmettere quindi contenuti agli studenti, e non solo, quantomeno, in base a quanto sono competenti nella materia che insegnano?
Ministro Fioramonti, è in programma qualche idea che vada a valorizzare in modo incisivo sul ruolo docente, che non è solo riduttivo alla formazione e alla didattica? Lavoriamo con i ragazzi che rappresenteranno il nostro futuro.
Era quello che le annunciavo prima. Come farà a mettere insieme il merito e la giusta il giusto compenso da dare, non parliamo solo economico, da dare agli insegnanti per il lavoro che fanno, con tutta una serie di altre gabbie anche burocratiche e vincoli?
Allora, guardi, per 14 mesi da viceministro dell'università mi sono impegnato molto in questa direzione. Io credo che si possa e si debba valutare l'insegnamento e riconoscere il merito ovunque, però partendo da una base di sufficienza e di sostentamento che oggi la scuola non ha. Con strutture fatiscenti, con degli stipendi così bassi, sembrerebbe, a mio parere, sarebbe la modalità sbagliata quella di punire o comunque inviare l'immagine e la percezione che il problema siano gli insegnanti o i dirigenti scolastici. Noi dobbiamo fare esattamente il resto, dobbiamo fare in modo che le scuole siano sicure e siano attraenti, che gli insegnanti siano pagati e anche affinché questo ruolo venga riconosciuto un'importanza sociale. A quel punto, una volta creato tutto questo, abbiamo già gli strumenti che possono essere utilizzati per fare in modo che gli insegnanti che fanno ancora meglio, gli insegnanti che fanno ancora di più, gli insegnanti che si impegnano, possono in vari modi essere valorizzati. Però non facciamo l'errore contrario, cioè pensare che il problema della scuola così sottofinanziata in questo paese, abbiamo gli insegnanti meno pagati d'Europa, sia soltanto da risolvere attraverso sistemi di valutazione e di cosiddetto merito di carattere salariale. Noi dobbiamo creare le condizioni perché gli insegnanti possano fare bene il loro mestiere, possano avere un ruolo sociale centrale, e a quel punto e soltanto in quel momento dire perfetto, ora abbiamo anche un sistema che ti valuta, ti valorizza e se riesci a fare ancora di meglio noi ti premiamo.
Le condizioni di cui lei parla probabilmente potrebbero fare riferimento non solo ai contenuti, alle dinamiche, ma anche ai luoghi. Per quanto riguarda i luoghi, sappiamo che gli istituti italiani soffrono da un punto di vista proprio degli edifici. Più della metà degli istituti del nostro paese, abbiamo punte fino all'80% secondo il rapporto che ha appena pubblicato Legambiente, non hanno effettuato indagini di vulnerabilità sismica, di agibilità, lo stato dei solai, ne abbiamo almeno uno ogni settimana di tetti, finestre che crollano l'ultimo 4 giorni fa nella provincia di Genova. Giovedì tra l'altro uscirà il rapporto di Cittadinanza Attiva sullo stato delle scuole. Anche qui fa un po' a pugni la prospettiva di un futuro innovativo, come lei ha detto, con uno stato di salute degli edifici che è sofferente. Come interviene?
Assolutamente sì, e proprio per questo bisogna fare in modo di immaginare un futuro migliore ma al tempo stesso risolvere i problemi del presente. Io tra l'altro giovedì sarò alla presentazione del lavoro di Cittadinanza Attiva in cui in passato ho collaborato molto. Sull'edilizia scolastica abbiamo delle cifre importanti, come ho avuto modo di dire più volte in questa settimana. Molto spesso il problema è nel come spenderli e questo non attiene soltanto al Ministero, spesso attiene all'attività degli enti locali, ai comuni, alle regioni che non sono in grado necessariamente di portare avanti gli appalti in maniera spedita e efficiente. Quindi per questa ragione ho costituito presso il Ministero una unità speciale, una task force si direbbe in questo caso, che accompagni le amministrazioni anche nell'espletamento di tutto il percorso relativo agli appalti di edilizia scolastica. I finanziamenti ci sono, il paradosso è che non riusciamo a spenderli in modo tempestivo e poi abbiamo molti di questi problemi. Ovviamente io spero che i finanziamenti siano sufficienti, parliamo di circa oltre 10 miliardi di euro disponibili tra prestiti BEI e finanziamenti italiani per le scuole. Dobbiamo accelerare il percorso e fare in modo che questo si realizzi il prima possibile, altrimenti quello che diceva lei non diventa realizzabile, cioè non si può parlare di una scuola migliore quando abbiamo gli insegnanti più sottopagati d'Europa e le scuole che crollano. Dobbiamo portare avanti questo discorso in modo congiunto, immaginare un futuro migliore ma al tempo stesso risolvere i problemi del presente.
Passato futuro e presente, cercheremo di conciliarli, cercherà di conciliarli lei. Io, Ministro, glielo auguro, le auguro buon lavoro, la saluto e buona settimana anche a lei.
Buona settimana a tutti, buona settimana per il clima.
E noi adesso ci ascoltiamo un po' di musica. Some of us need it sometimes. 7.53, tutti in classe, Radio 1. Abbiamo appena salutato il ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, che ci ha lasciato con un augurio: buona settimana per il clima. Ci ha ricordato quanto è importante questa settimana in termini di anche di eventi, particolarmente oggi per il futuro anche prossimo del nostro pianeta. Oggi a New York ci sarà questo grande summit per il clima e i capi di Stato di tutto il mondo siederanno per cercare di trovare soluzioni concrete. Ci sarà anche il nostro premier Conte, il ministro degli esteri Di Maio, e noi sul clima vogliamo stare, come ci suggeriva anche il ministro, ricordandovi nel nostro spazio fuori classe quanto è presente anche il clima, l'attenzione, la sensibilità all'ambiente da parte delle giovani generazioni, dei giovani studenti, più o meno gli stessi che abbiamo visto manifestare in tutto il mondo venerdì scorso. Io do il benvenuto a Marco De Rossi, responsabile relazioni esterne dell'area educational di H-Farm. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e buona settimana a tutti.
H-Farm è una piattaforma di innovazione in provincia di Treviso, è strutturata come un campus, ospita percorsi di formazione universitari, post-universitari, ma anche una scuola per studenti dai 3 ai 18 anni, una scuola aumentata al digitale. L'innovazione di cui parlavamo anche prima col ministro, voi l'avete introdotta da diversi anni in tutti gli ambiti. Voi periodicamente, come avete fatto quest'estate, aprite le porte anche agli studenti di tutta Italia per coinvolgerli con degli strumenti, con gli strumenti più innovativi della didattica. Tra questi c'è anche l'Hackathon, una maratona di idee di 24 ore in cui gli studenti, anche molto piccoli, perché voi lo fate con gli studenti delle elementari, tirano fuori delle idee e poi le mettono anche in pratica. Ebbene, voi quest'estate li avete stimolati su una serie di settori, benessere, smart cities e ambiente. Parliamo di bambini dagli 8 ai 14 anni, ne avevate 250. Il titolo dell'Hackathon, della maratona, era Il mondo che vorrei, e ci dica un po' che cosa è venuto fuori, quali sono stati i progetti vincitori.
Sì, la catena per i bambini in realtà dura meno di 24 ore, ne dura 8 per una questione prettamente di età e quindi di tempo in cui si possono impegnare i ragazzi. La maratona che abbiamo attivato è un modo per far sperimentare i ragazzi i metodi che usiamo nelle nostre scuole. Le idee che ne sono venute fuori sono un po' le più disparate. Il vincitore, per esempio, il gruppo vincitore si è immaginato come usare il continente di plastica che impesta il nostro oceano.
Le grandi piattaforme galleggianti fatte di plastica.
Esattamente, trasformarlo in grandi piattaforme galleggianti che poi possono essere riusate, riutilizzate per finalità anche turistiche, in modo da poter dare un senso a questa struttura che altrimenti diventa solamente solo un'accezione negativa, visto che esiste, trovare un modo per riusarla e riutilizzare la plastica. Il secondo vincitore ha immaginato invece di costruire un social network in cui tutti i ragazzi potessero organizzare e attivare momenti di condivisione per tenere puliti angoli del pianeta. Piuttosto che il terzo, che invece sul digital well-being si è immaginato come fornire, i ragazzi stessi si sono dati come una sorta di decalogo di regole per dare il patentino per l'uso dei device.
Ci dobbiamo fermare, grazie ai nostri ospiti, alla redazione, Elena Paba, Cristina Pini, Danilo Gionta, perdonatemi Marco De Rossi, e alla parte tecnica Massimo Vasciaveo. Tutti in classe, in programma a cura di Maurizio Isita, linea al GR1 delle 8.